Questa mattina per la guida del nostro studio, della nostra predicazione, vogliamo continuare con il nostro ciclo che abbiamo iniziato a novembre e qui vorrei chiamare a Karen che farà la lettura per noi e vogliamo seguire questa profezia di Isaia 53 che leggeremo dal versetto 3 al versetto 12 e poi di Giovanni capitolo 10, versetto 11 al 18.
Allora, disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, troncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio. Come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione, chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi, colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte gli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i colpevoli.
Poi leggiamo Giovanni dal capitolo 10, versetto 11 al 18.
Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce, le disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie e le mie conoscono me. Come il padre mi conosce, io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, le altre ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
Quindi vogliamo proseguire con il ciclo di predicazione che abbiamo iniziato a fine novembre dell'anno scorso, con il titolo Prospettive su Cristo e il suo ministero, dove abbiamo visto fino adesso sei predicazioni che ho voluto un po' riassumere così. Abbiamo visto che in Cristo l'Alfa e l'Omega con il Padre è la salvezza eterna per i peccatori, questo è il primo tema, il quale in contrapposizione della caduta del primo Adamo, Gesù si presenta come il secondo Adamo, annunciato nel giardino. Secondo tema. E così restando in questo annuncio, abbiamo visto che nella terza predicazione Gesù è stato annunciato dai profeti. E non solo è stato annunciato perché nella quarta predicazione abbiamo visto che Gesù si fa uomo e così la salvezza si è concretizzata. Inoltre, nella quinta predicazione abbiamo considerato la vita terrena di Gesù, il quale visse tra la gente. E con il suo esempio di ubbidienza missionale, anche noi siamo stati esortati a vivere la nostra missione. Così, infine, in un sesto tema, abbiamo visto che nonostante il suo grande esempio, Gesù è stato rigettato dal mondo e dai suoi. Ma la buona notizia è che c'è speranza per chi crede. Dopo aver considerato Cristo e il suo ministero in queste prospettive, oggi siamo arrivati ad una circostanza molto triste, cioè alla morte e alla crocifissione del Signore Gesù. Infatti il tema di questa mattina, come è stato già ricordato, è Gesù in croce, il prezzo della redenzione. Nel progetto eterno di Dio era necessario che qualcuno pagasse il prezzo per la redenzione. Questo prezzo ovviamente era impossibile per qualsiasi uomo pagare. Soltanto Gesù, vero uomo, vero Dio, lo pagò, come dice il patto di Losanna. L'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Gesù Cristo, perché Egli è il solo uomo che ha dato se stesso come riscatto per i peccatori. Non c'è infatti altro nome per il quale veniamo salvati. Allora, cosa intendiamo per redenzione? Vorrei riassumere in poche parole. Redenzione è un termine che indica il concetto per il quale si riferisce al perdono o alla liberazione. L'applicazione di questo termine in riferimento alla morte di Cristo sulla croce implica che, se noi siamo redenti, la nostra condizione di prima era quella di schiavitù, ma Dio in Cristo ha pagato la nostra libertà e noi non siamo più sotto la schiavitù del peccato o la schiavitù della legge dell'Antico Testamento. Quindi la redenzione o riscatto indica l'opera salvifica di Cristo, un'opera che gli è costata la vita alla croce, una vita così preziosa, una vita che dà vita. Fatta questa breve introduzione, il tema di questa mattina, come abbiamo detto, Gesù in croce e il prezzo della redenzione, ci porta a considerare tre aspetti. Primo, la sua vita, sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Secondo, la sua vita, prezzo di riscatto per le sue pecore. Terzo, la sua vita, esempio da seguire. Pensando al tema di questa mattina, mi veniva in mente il caso delle due ragazze italiane nella Siria, cioè Greta e Miriam. Ci sono diversi punti di vista in questo episodio, diciamo, c'è chi è d'accordo che hanno pagato, c'è chi non è d'accordo, chi si lamenta, insomma, ci sono diversi punti di vista. Però il fatto che adesso loro sono liberi è stato possibile soltanto attraverso di un pagamento. Questo pagamento qualcuno poteva pagare, in questo caso lo Stato italiano che ha pagato questo riscatto, qualcuno diceva i contribuenti italiani che hanno pagato questo riscatto. Però nel tema di questa mattina non è così semplice, perché era impossibile per l'uomo pagare il suo riscatto, ma Gesù ha pagato con la sua vita la nostra liberazione dalla schiavitù del peccato e della morte spirituale. Così vogliamo vedere questo primo punto, la sua vita, sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Che vorrei leggere due versetti di Isaia 53, cioè il versetto 5 e il versetto 10. Allora dice che egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, è stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Poi dice che il Signore ha voluto stroncarli con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Allora, per iniziare a vedere questo punto, vorrei fare una domanda alle quali cercheremo di dare una risposta biblica. La domanda è questa: per quale ragione Gesù diede la sua vita? La Scrittura ci insegna che fin dall'inizio l'uomo e la donna hanno peccato e di conseguenza tutti noi siamo nati nel peccato. Dio è santo ed egli odia il peccato. L'odio di Dio verso il peccato è qualcosa di serio, di reale, è vivo, è attivo. Quindi l'ira di Dio contro il peccato deve colpire in qualche modo. Allora chiediamoci, che speranza vi è dunque per noi che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, come dice in Romani 3:23? Però possiamo affermare con certezza che vi è speranza per noi, perché Dio ha provveduto una propiziazione, ovvero Cristo e il suo sacrificio cruento di sangue. L'ira di Dio contro il peccato ha colpito Cristo invece di colpire noi. E proprio questa è la grande verità che il profeta Isaia aveva ricevuto centinaia di anni prima, cioè si parla più o meno dei 700 anni prima della nascita di Cristo, quando il profeta dice: il Signore ha fatto ricadere su di Lui le iniquità di tutti noi. Ecco la ragione del sacrificio di Gesù. Lui, senza peccato, diede la sua vita per i nostri peccati, come dice in 2 Corinzi 5,21, colui che non ha conosciuto peccato, Egli, cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Nel versare il suo sangue, quale prezzo per il riscatto, Cristo ha preso il nostro posto. A motivo del suo sangue versato, il più vile dei peccatori che oggi crede in Lui ha il diritto di accedere a Dio, di andare alla sua presenza ogni volta che lo desidera. Cosa significa per noi oggi questo punto? Siamo senza peccato? No. Ma siamo resi giusti e guariti dal peccato, sì. Perché Gesù si è sacrificato e è stato punito al nostro posto, allontanando la giusta ira di Dio. Infatti, come abbiamo letto, mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quindi siamo liberi e abbiamo il diritto di accedere a Dio, come dice in Ebrei 10, avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del suo sangue, del sangue di Gesù, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Siamo esenti da peccare? No. Ci ricordiamo nella settimana mondiale di preghiera dell'Alleanza Evangelica, che abbiamo vissuto dall'11 al 18 gennaio, abbiamo visto che nella preghiera del Padre Nostro, il Signore Gesù ci dice che dobbiamo pregare per non cadere nella tentazione e per essere liberati dal maligno. Quindi, dobbiamo semplicemente riconoscere la nostra debolezza e vulnerabilità e affermare la nostra totale dipendenza da Lui per la nostra salvaguardia da qualsiasi peccato quando siamo tentati. Allora, consapevoli che il peccato bussa alla nostra porta, dobbiamo abolire il peccato però, perché il peccato è qualcosa di maledetto. Esso ha condotto alla croce il Signore Gesù. Dobbiamo quindi prendere in serio il problema del peccato e ci possiamo fare una domanda. Ci facciamo beffa del peccato? Non penso proprio. Infatti Spurgeon, su questo aspetto, un predicatore degli anni 1800, dice molto bene come comportarci davanti al peccato. Lui dice così: se un mio caro amico venisse assassinato, cosa pensereste di me se custodisse con cura il coltello che l'ho ucciso ancora intriso di sangue? Cosa pensereste di me se diventassi amico di colui che l'ha trucidato e mi associassi all'assassino che ha pugnalato il cuore del mio più caro amico? Pensereste a ragione che sono un suo complice. Ebbene, il peccato ha ucciso Gesù. Sarai un suo fiancheggiatore? Il peccato ha trafitto il cuore del nostro Signore Gesù. Potrai schierarti dalla sua parte? No, ma dobbiamo dire: vattene, o peccato, vattene, perché tu sei bandito da ogni cuore in cui regna Gesù. Tu hai crucifisso il mio Signore e lo hai indotto a gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, nell'ambito del tema dell'amicizia che abbiamo trattato a Bobbio Pellice, nel testo di Giovanni 15,13, è detto molto chiaramente che nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Allora è chiaro che per noi oggi uno solo ha dato la sua vita per i suoi amici, cioè Gesù Cristo. È chiaro però che Gesù non ci chiede di sacrificarci anche noi e dare la vita per i nostri amici, perché Lui ha dato la sua vita per i nostri peccati. Però quello che ci chiede è di vivere in comunione con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ci chiede di vivere in comunione con il suo popolo, perché Lui è il nostro pastore, colui che ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per le sue pecore. Così vogliamo vedere questo secondo punto, appunto, la sua vita, prezzo di riscatto per le sue pecore. Allora, sembra che questo secondo punto sia quasi uguale al primo, ma vedremo che c'è una diversità non indifferente. Nel primo punto abbiamo visto che Gesù ha dato la sua vita come sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, per i peccati di tutto il mondo, inteso per il genere umano. Invece adesso vogliamo vedere la differenza tra tutti e molti. Possiamo rileggere questi due testi, sempre di Isaia, anzi tre, il versetto 6, 11 e 12. E notiamo anche le parole usate, cioè tutti e molti. Allora, versetto 6, noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. Poi dice che, in versetto 11, dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà gli stessi delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini ed egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte e è stato condannato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Possiamo leggere anche Giovanni capitolo 10, versetto 11, che dice, io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Allora, come sappiamo, l'Escrittura ci parla anche con delle metafore. In questo caso noi che crediamo in Dio siamo paragonati a delle pecore. Però per aiutarmi a sviluppare questo punto dei molti e tutti, vorrei leggere una parte del libro di John Piper, 5 punti, riassunto un po' così. Allora, lui dice, esistono molti passi che ci insegnano che lo scopo di Dio nella sua morte di Cristo comprendeva la raccolta di un popolo del nuovo patto per mezzo della sua grazia irresistibile. Uno di questi è il versetto, appunto, versetto 15 del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, quando lui dice Gesù, io do la mia vita per le pecore. Il che non equivale a dire che ha dato la sua vita per tutti, né il termine pecora si riferisce a quanti hanno impiegato il potere di autodeterminazione per produrre la fede. Piuttosto, essi sono coloro che Dio ha scelto e dato al Figlio, come dice in Giovanni 6,39, questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dato. Poi più avanti al versetto 44, sempre Gesù dice, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Quindi, essere una pecora ci dà la capacità di credere, non viceversa. Perciò le pecore non si rendono da prima credendo, ma sono in grado di credere perché sono pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, dice Gesù, e le mie conoscono me. Anche in Matteo capitolo 26, versetto 28, durante l'ultima cena, Gesù disse, questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Inoltre, in Ebrei 9,28 viene detto, Cristo è stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti. Allora, John Piper dice che il mio intento è semplicemente dimostrare come molti, anziché tutti, combaci con i limiti che abbiamo considerato appunto dell'espiazione limitata. Quindi, la conversione degli eletti di Dio è stata acquistata con il sangue di Cristo. La sconfitta della nostra morte e ribellione contro Dio non viene compiuta in modo decisivo da noi. Dio sconfigge la nostra morte e ribellione, essendo stata acquistata per noi nella morte di Cristo. Allora possiamo dire che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, si è unito a se stesso dall'eternità, essendo Lui il nostro rappresentante legale presso il Padre, avendo scelto una parte dell'umanità, cioè il suo popolo, la sua gregge, affinché essa possa ottenere attraverso la sua opera la grazia della salvezza. Questi meriti conseguiti dalla sua opera sono così accreditati a coloro che Dio ha sovranamente prescelto affinché ricevano la grazia della salvezza. Questa salvezza è disponibile anche per te oggi, caro amico, amica, perché Dio chiama i suoi attraverso la sua parola, la parola predicata, la parola ascoltata, la parola letta, la parola di vita che ti dice oggi: credi nel Signore Gesù e ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Quindi, cari amici, ragazzi, aprite il cuore a Gesù e confessate apertamente Gesù come vostro Salvatore, come vostro Signore. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Romani 10, versetto 9 e 10. Ricordando che Cristo è lo strumento che Dio Padre ha scelto per attirarci a sé, suscitando in noi il volere e l'agire. Filippesi 2, 13. Quindi, il Signore fa giungere il suo messaggio di salvezza in diverse situazioni, anche quando sembra che non c'è più speranza. Ricordate l'episodio dei due ladroni crocifissi, uno alla destra e l'altro alla sinistra del Signore Gesù? Questo episodio fu un adempimento della profezia di Isaia, quando disse: è stato contato fra i malfattori, al versetto 12. Ma anche lì vediamo che uno solo riceve la salvezza, guardando alla croce. Perché nella croce Dio aveva previsto la redenzione effettiva ed efficace dei suoi figli. Così siamo arrivati al terzo e ultimo punto: la sua vita, esempio da seguire. In cui vediamo i due versetti ancora sempre di Isaia, versetto 7 e 9. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì bocca. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenza, né c'era stato inganno nella sua bocca. Allora, il Signore Gesù ci ha dato tantissimi insegnamenti che possiamo imparare. Lui ha parlato sia quando era qui sulla terra, e lo fa adesso, parla attraverso la sua parola. Gesù Cristo visse davvero una vita straordinaria, quindi possiamo imparare molto da Lui. Come sarebbe triste la nostra condizione senza la potente influenza di Gesù Cristo? Non lasciate mai che le preoccupazioni e le ansietà della vita vi privino l'opportunità di esaminare e seguire attentamente l'esempio del più grande uomo, vero Dio, che sia mai esistito, Gesù Cristo. Per esempio, prima della sua morte, in un momento di forte sofferenza, di angoscia, di tristezza, Gesù prega al Padre con queste parole: Padre mio, se è possibile, passa oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo 26, 39. Il Signore Gesù in questo caso non si stava tirando indietro, perché Lui è ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Filippesi 2, 8. Egli accettò con coraggio i dolori, la perdita di forze, gli scherni, la solitudine, senza lamentarsi in alcun modo di quell'esecuzione così crudele, umiliazione e degli insulti. Quindi, tutto quello che Cristo ha fatto, tutto quello che Cristo ha sofferto, tutta l'obbedienza attiva e passiva di Cristo, non ci serviranno a nulla, a meno che lo Spirito di Dio non porta tutto questo nelle nostre vite. Ascoltare il messaggio della morte di Cristo per la salvezza dei peccatori e non accettare che abbiamo bisogno di essere liberati dal peccato e la morte servirà solo a far aumentare la nostra dannazione, a farci affondare maggiormente nell'inferno. Allora preghiamo il Signore affinché questa mattina il Signore possa diventare il mio, il tuo, il nostro Signore, cioè colui che ha controllo delle nostre vite. E così per l'opera della grazia nei nostri cuori possiamo affermare che il Signore Gesù ha fatto questo per me, per te, così come dice l'Apostolo Paolo in Galati 2:20, la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, quella cara, quella piccola, eppure grande, eppure importante parola per me, per te. Tu devi farla tua se vuoi vivere la gioia della tua vita, la gioia della vita. Felici sono appunto quelli che possono usare il linguaggio dell'Apostolo Paolo, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Felici sono quelli che possono applicarli al loro cuore e quando sentono che Cristo ha portato una giustizia eterna, possono dire, gloria a Dio, essa è stata portata alla nostra anima per lo Spirito Santo. Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, Dio uno e trino ci parla. La sua parola è verità. Non rifiutiamo il suo insegnamento. La sua vita, la sua morte, l'ubbidienza del Signore Gesù devono essere esempi per le nostre vite. Se Gesù è il Signore della nostra vita, viviamo per dare onore e gloria in tutto quello che facciamo. Abbiamo assunto liberamente degli impegni? Viviamolo pienamente. Le nostre responsabilità devono essere portate con onore e gloria al Signore. Ciascuno di noi ha delle responsabilità nella società, nel lavoro, nella famiglia, nella Chiesa. La vita esemplare di Gesù ci insegna che tipo di persone dobbiamo essere. Infatti, come dice in prima Pietro, capitolo 2, versetti 21 e 23, infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato nella sua bocca e non si è trovato inganno, oltraggiato non rendeva l'oltraggio, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Quindi per avviarmi alla conclusione, possiamo dire che il peccato ha prodotto la separazione di Dio e quindi la morte spirituale, ma grazie al sacrificio unico e definitivo di Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbiamo accesso a Dio Padre. Quindi la sua vita come sacrificio propiziatorio per i nostri peccati ha fatto sì che da sempre ci sia un popolo, le sue pecore, una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Noi, che prima non eravamo un popolo, ma ora siamo il popolo di Dio. Prima Pietro 2, 9 e 10. Cari fratelli, sorelle, amici, per ottenere la vita eterna è necessario accettare Cristo e la sua opera salvifica e acquistare conoscenza di Lui, che possiamo trovare soltanto nella sua parola e che lo Spirito di Dio applica a noi credenti. Dobbiamo imitare il suo esempio di vita ed esercitare fede nella quotidianità, certi che la sua presenza in virtù della sua resurrezione dei morti. Gesù è un esempio da seguire. In Cristo abbiamo il pieno perdono, il più grande dei sacrifici e la più completa giustificazione di fronte alla legge. Noi, che ci siamo affidati a Cristo, riposiamoci dunque in Lui e avremo pace. Anche per te, amico, amica, è aperta questa possibilità in questo giorno di grazia in cui Dio ti ha parlato per mezzo del sacrificio di Cristo alla croce, il solo prezzo per la tua redenzione. Amen.